praticamente dall'inizio, possiamo considerarla come uno dei fondatori di Orono Ronta, e oggi ci vediamo per... ognuno di noi porterà un tema che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere quello che in qualche modo compendia quanto di più importante è per ognuno di noi personalmente aver fatto questo percorso di 11 anni per precisione, di Orono Ronta, e anche di decidere e di discutere su come andare avanti, se andare avanti, come andare avanti. Io oggi volevo parlarvi di su un tema che è il pensiero critico, e non voglio dilungarmi sui vari modelli applicativi che negli ultimi decenni si è cercato di racchiudere il pensiero critico. Dico solo en passant, molto velocemente, vorrei sottolineare quanto sia limitante, no? Racchiudere il pensiero critico entro i confini di un modello, vincolarlo a degli algoritmi. Comincerei con una notazione di carattere etimologico. L'origine di quella che possiamo considerare, o che è stata considerata la più alta e qualificante attività del pensiero umano, cioè il pensiero, dell'attività umana, cioè il pensiero, deriva dal latino pensum, che nel suo senso proprio indicava esattamente la quantità di lana pesata, no, attribuita alle filatrici in epoca romana. Quindi l'origine di questo termine, della parola pensiero, no, è concreta, molto materiale. Quindi è interessante notare come la concezione latino-occidentale del pensiero abbia un'origine pratica, fondamentalmente manuale, no? Il pensum era quindi, diciamo, la materia prima più grezza, che disegnava in maniera metaforica un elemento, un tema che doveva essere poi trattato, discusso, analizzato, eccetera. Diciamo che noi possiamo rilevare la peculiarità attribuita al pensiero come qualcosa di straordinariamente semplice che concepisce e confeziona oggetti complessi, no? L'attività del pensiero si esplica nel comporre oggetti, cioè pensare significa pensare oggetti composti e compositi, no? Parliamo di critica. Esistono, come sapete, molte critiche: la critica letteraria, la filosofica, la critica d'arte, e poi ci sono le subcritiche, no? La critica sociologica, la critica linguistica, e via dicendo, insomma. Io vorrei brevemente soffermarmi su come si forma un pensiero critico, cioè su ciò che struttura oggi un pensiero critico, partendo dal luogo specifico della filosofia. Bataille, in un saggio di più di 50 anni fa, su Bataille, affermava che la filosofia ormai, era del 63 questo saggio, non è altro che la forma sovrana e primaria del nudo linguaggio filosofico. Quindi si tratta, secondo Foucault, di un'attività divenuta ormai autoreferenziale, no? Sembra così che negli ultimi decenni del secolo scorso la filosofia abbia affrontato, come ha scritto anche Jean-Luc Nancy, la questione radicale del senso, appunto negandolo, no? Fino quasi a negare se stessa, scavando in profondità la propria fine, no? Decostruendo il proprio senso. Eppure la filosofia nella sua storia ha avuto un grande attrito sul mondo, no? Tanto grande da animare in sé una enorme, immane volontà di potenza. Robert Musil ha potuto scrivere: i filosofi sono dei violenti che non dispongono di esercito e perciò si impadroniscono del mondo rinchiudendolo in un sistema. In altre parole, potremmo dire, come nella metafisica, La filosofia ha negato la verità del mondo in cui viviamo, no? Il mondo delle apparenze, diciamo così, rinviando la verità, come dice Nietzsche, no? A un mondo sopra il mondo. Perché questo è infatti poi il senso della parola metafisica, no? Oltre la fisica. Platone ha affermato per primo che la filosofia è un'arte mortale, non solo perché deve vincere negli uomini il timore della morte, ma perché mette a morte il mondo della realtà sensibile, delle apparenze, no? Sacrificandolo all'idea. Ed è questo il tema che percorre tutto il Fedone, no? In cui si dichiara esplicitamente che la filosofia è l'arte del morire, no? Del mettere a morte il corpo che è terroso, che è opaco, che ci impedisce di conoscere, di assumere una vera conoscenza, no? Ci trascina nel limbo, nel disordine delle sensazioni. Anche Hegel, più di 2000 anni dopo, ha ribadito, a partire dalla fenomenologia dello spirito, l'irrilevanza delle apparenze. Però non cogliere la singolarità delle cose significa anche la negazione della singolarità del soggetto che si misura con la cosa, no? Del soggetto che esprime delle istanze, continua Hegel, che sono solo un incomposto fermentare, cioè la materia informe, no? Che fermenta, si agita, ribolle, quelle che sono le passioni, i sentimenti di un soggetto. La filosofia, prima della crisi degli ultimi decenni del secolo scorso, ha preteso dunque di ordinare il mondo, le cose, gli uomini, e nella sua iattanza non ha certo conosciuto la critica. Quando la filosofia ha pronunciato questa parola, la parola critica, l'ho fatto con Kant, che ha aperto un tribunale della ragione, che deve decretare ciò che è conoscibile ed è lecito conoscere. Ciò che non è, che è inconoscibile, che non si può conoscere, no? Extra media, affonda letteralmente, scrive Kant, in un vasto oceano tempestoso dove regnano nebbie grosse e ghiacci prossimi a liquefarsi. Platone, abbiamo visto, affida alla filosofia il compito di imparare a morire. Franz Rosenzweig apre proprio il suo grande libro intitolato La stella della redenzione su questo tema, no? Di fatto un atto di accusa di fronte all'estremismo della volontà di potenza della filosofia, che si spinge, come abbiamo visto, fino al tentativo di vincere la morte. Ma non solo la morte, anche il piacere, anche la passione, esorcizzandola nel pensiero. La conoscenza per il filosofo prende il suo inizio in Platone, come in Hegel, proprio dalla morte, in cui si approda alla conoscenza del tutto, che sembra essere il fine della filosofia. Dunque, prosegue Rosenzweig, in essa domina l'aspirazione o l'illusione di rigettare la paura che attanaglia ciò che è terrestre, quindi strappare alla morte il suo aculeo velenoso. La terra partorisce i morenti, la filosofia nega la paura della morte, il luogo della caducità, e così nega anche la terra, non soltanto il corpo che viene ripudiato e trascurato in favore dello spirito, ma la stessa terra in cui si muove il soggetto, dotato appunto di corpo e di spirito. Nel Fedone Socrate va lieto incontro al morire, che lo libera dalla prigione del corpo e dalla sua, dicevo prima, terrosa opacità, che ostacola la conoscenza. È la morte del filosofo. Sembra però che questa morte non riguardi tanto il soggetto Socrate e neanche Critone, il suo amico, neanche gli altri che assistono a questa morte, no? Ma si riferisca a tutti quelli che sono fatti in terra, no? Di quella terra, come ho detto prima, che partorisce i morenti, no? Di quella terra negata. Mi viene alla mente un bellissimo racconto di Tolstoi, la morte di Ivan Illich. Ivan ha studiato filosofia e di fronte alla cadere della propria morte ne contesta le conclusioni. Ivan sa che Caio è un uomo e che gli uomini sono mortali, e quindi anche Caio è mortale. Ora, questo sillogismo gli sembrava giusto per Caio, ma non per lui, perché Caio è un uomo in genere, non è quest'uomo. Caio non è più un io, è un neutro, è un neutro. Per lui, cioè per Ivan, è diverso, no? Lui è una persona con le sue relazioni, i suoi amori, i trascorsi, i ricordi e via dicendo, no? Quindi all'io che vuole vivere, la filosofia prospetta la morte, la spersonalizzazione della morte. Dice Rosenweig, la filosofia esalta questa morte neutralizzata, no? Come la propria prediletta. Perché dice Rosenweig, la filosofia propone questa morte perché è innamorata, scrive Rosenweig, dell'illud, cioè di questo neutro in cui naufraga il soggetto, in cui affonda l'io. E si entra nel XX secolo. Pensate che Wittgenstein nel Tractatus chiude in poche pagine, in poche decine di pagine, meno di un centinaio, tutte le proposizioni che corrispondono a tutti gli stati di fatto di cui si può parlare. Sul resto, cioè su ciò che eccede la sequenza di proporzioni contenute in queste decine di pagine, si deve, dice Wittgenstein, tacere. No? Il mio lavoro, dice lui, consiste in due parti, di quello che ho scritto e quello che non ho scritto. E forse proprio questa seconda parte è la più importante. Ma questa parte deve rimanere muta. No? Wittgenstein ha inteso tracciare un limite al pensiero, o meglio all'espressione del pensiero e dei pensieri. La critica per lui era proprio questo, era questo, questo limite, questo nec ulterius, questo non oltre. Ha tracciato un limite al linguaggio e scrive tutto ciò che oltre questo limite sarà semplicemente non senso. Veniamo brevemente. Quindi ci chiediamo che cosa rimane delle inquietudini relative alla vita, alla morte, al tempo, alla gioia, al dolore. Che cosa persiste dell'inquietudine che spinge a pensare, come dice Bataille, che ciò che è significa ben più di ciò che è? Questa inquietudine che ha abbandonato la filosofia tradizionale ha costruito una diversa modalità di scrittura filosofica, quella del saggio critico, che è stata teorizzata da Lukács, poi da Benjamin, poi da Adorno e poi, per venire più vicino a noi, da Canetti, da Blanchot, insieme a Freud e ai grandi scrittori della modernità, Proust, Musil, Thomas Mann e via dicendo. La filosofia saggistica, o più propriamente il pensiero saggistico, non ha più la pretesa di ormeggiare alla banchina di una verità assoluta. Ed è qui lo scatto. Non esiste più la totalità, non esiste più la volontà di potenza di chiudere in un sistema una visione esaustiva del mondo che intende discernere il vero dal non vero. Il pensiero saggistico si muove come l'arte nel dominio dell'incerto. Ha scritto Leibniz, credevo di essere arrivato in porto e sono stato rigettato in mare aperto. Nell'arte del romanzo di Kundera si dice che parallelamente, mentre Cartesio stabiliva le regole del buon pensare, Cervantes, col suo Don Quixote, decretava il sapere dell'incertezza, direi una legittimità dell'incerto. Fenomeno qualche secolo dopo espresso completamente in quel grande romanzo che è L'uomo senza qualità di Musil, no? In cui l'uomo è un insieme di qualità senza più un centro che le unifichi, no? In quella scomparsa di quella totalità umana e poetica che all'uomo del Novecento non compete più, più non gli appartiene. In qualche modo il pensiero critico cerca di saldare, di riunire questi due saperi, quindi, no? Quello della sistematizzazione razionale e quello dell'incerto, del dubbio, dell'inquietudine. Il pensiero saggistico critico cerca costantemente di trovare la verità nell'arte, come anche nell'apparenza del mondo. No? Quindi critica non solo letteraria, artistica, ma anche della formazione della realtà del mondo. Quindi la cerca proprio laddove questa verità sembra negarsi. No? Comunque cerca una verità possibile, anche se relativa, insorgendo contro una filosofia immanente delle cose, adagiata su di esse, fondamentalmente priva di responsabilità. E dico quest'ultimo concetto. Ecco, secondo me il grande tema è proprio la responsabilità del pensiero in rapporto al mondo. Quando noi parliamo, quando noi scriviamo, esprimiamo un pensiero, assumiamo una responsabilità enorme nei confronti del mondo, perché non c'è più nulla che la garantisca come nella metafisica. Ogni espressione oggi deve assumersi la responsabilità di ciò che esprime. Ognuno che traccia un segno sul foglio, su una tela o via dicendo, deve assumersi la responsabilità di ciò che proietta nel mondo. Perché questa dimensione della responsabilità emerge, secondo me, in termini ineludibili nel momento in cui si recide questo rapporto di corrispondenza tra la realtà e la sua rappresentazione, no? Tra l'immagine e il correlato oggettivo, direbbe Eliot. Cioè, si rompe una sorta di patto mimetico, no? Io dipingo questo fiore e quel fiore non è più un fiore. Ecco, in questa frattura già intravista da Saussure, che dice che, no, affermare tra significato e significante non esiste un rapporto necessario, e che è quella che Steiner definisce la vera rivoluzione che caratterizza la modernità. Ecco, in questa frattura è l'autore a definire il senso della sua opera e se ne assume, dicevo, la responsabilità. Tralascio una serie di appunti che mi ero preso sulla situazione odierna del pensiero critico e della capacità critica e sulle ragioni per cui tutto questo è naufragato miseramente, e concludo semplicemente dicendo citando un romanziere ancora, no? Cioè, il critico cosa fa? Il critico cerca nella sua lettura dell'arte, dell'opera artistica, di ritrovare quella che banalmente si chiama ispirazione, diciamo la Madeleine proustiana, ecco. Ritrovarla e ricrearla e riconsegnarla in qualche modo. C'è un romanziere ungherese che si chiama Imre Kertész, presentando il suo libro di saggi critici, ha scritto: «Non considero questi saggi, non considero saggi nel senso tradizionale del termine, gli scritti che seguono. Parlerei piuttosto di approssimazioni, anche se naturalmente questo genere letterario non esiste. Da una parte, continua Kertész, vorrei sottolineare il fatto che nessuno di questi lavori esaurisce il proprio soggetto, ma riesce al massimo ad approssimarsi ad esso. Dall'altro vorrei anche evidenziare che essi affrontano, questi saggi, sebbene da un altro punto di vista, lo stesso argomento delle mie opere narrative, l'inavvicinabile». Ecco, un solo passo verso l'inavvicinabile, nel senso racchiuso nelle increspature di un'opera d'arte, ma anche nelle pieghe della realtà, vale, secondo me, la sfida che il pensiero critico lancia nei confronti del pensiero della certezza. Perché la verità non è netta. Diceva Melville, ha confini sfrangiati. Ecco, io penso che è compito del pensiero critico muoversi su questi confini sfrangiati. Grazie.